Allora, sull'ultima domanda, credo che i fatti stanno più o meno, come dire, dando ragione a quello che dice l'ambasciatore. Putin sta, perdendo molto consenso all'interno del paese, proprio sulla questione economica, nel senso che gli standard di vita della popolazione sono, piuttosto bassi. E molto poi dipende, sia gli stipendi, sia le pensioni, molto dipende da questo tesoretto che i russi hanno creato, soprattutto ricavato dai proventi del gas e dell'energia, che ovviamente però nel tempo non sono infiniti. Un altro quindi problema, russo e interno è quello di non essere stati capaci i russi di diversificare la loro economia, hanno poco puntato sugli investimenti interni, invece hanno tutto puntato sul arricchirsi attraverso i proventi degli idrocarburi. E questo ovviamente a distanza oramai è un problema, è un nodo che si era posto già negli anni 90 e che non è stato ancora effettivamente risolto, e che cioè, ci sono poi state comunque delle congiunture anche positive, perché gli anni 2007-2008 sono stati anni positivi da questo punto di vista, ma sicuramente oggi questi standard rimangono piuttosto bassi, a fronte tra l'altro di un ceto medio interno russo che sta molto crescendo e quindi rivendica anche non solo diritti economici sacrosanti, ma anche diritti politici, diritti civili, diritti di libertà. E questo ovviamente si sta allargando a macchia d'olio. Se prima le opposizioni al regime di Putin erano più o meno circoscritte alle grandi capitali, ora queste opposizioni si stanno sempre più allargando a macchia d'olio da altre parti. Quindi il regime effettivamente è in una posizione di crisi. Del resto la partita geopolitica che Putin ha giocato anche per, come dire, in qualche modo neutralizzare o comunque tenere bassa la tensione interna, no? Cioè, questa è una tattica che usano mica solo la Russia, insomma, quando c'è una situazione di crisi interna si cerca di affermare, come dire, la propria capacità di potenza sullo scacchiere. Medio, in questo caso del Mediterraneo, medio orientale o mondiale. Io ripeto, nel 2014, quando c'è stata l'annessione della Crimea alla Russia, la quota di consenso di Putin era altissima, così anche per la Siria. Ora lei dice che la partita geopolitica in Siria è ancora aperta. Sì, è vero, questo io sono d'accordo lì. Però io credo che al di là del fatto che, per esempio, le forze iraniane sono molto presenti militarmente in Siria. Non a caso, proprio in questi giorni avrete saputo che Israele ha lanciato dei missili
Certo.
proprio nella zona della provincia di Hama, Masyaf, dove ci sono distanza proprio le forze militari iraniane. Quindi è vero che è ancora una partita, come dire, non del tutto chiusa, ma sicuramente possiamo però dire comunque che il regime di Bashar al-Assad non è stato, come dire, abbattuto. Poi adesso vediamo come vanno le vicende, ma certamente le vicende non sono state come quella in Libia o in Iraq. Lì la presenza, comunque l'intervento russo ha bloccato in una qualche maniera l'obiettivo primario americano di far cadere immediatamente il governo di Bashar al-Assad. Che poi questo governo sia debole, che dovrà fare i conti, ma non solo con gli iraniani, ma anche con i russi. Perché ovviamente niente, nessuno dà niente per niente. Io prima parlavo, la Turchia vuole forse costruire un protettorato militare sine die nel Kurdistan siriano. Beh, sicuramente la mira della Russia è quella di costruire sì lì un protettorato militare sine die, ma non solo del Kurdistan siriano. Quindi è vero che ci sono delle tensioni interne. Poi lì bisognerà molto vedere come questi rapporti, queste dinamiche tra paesi confliggenti, perché è vero, gli interessi dell'Iran, della Russia e della Turchia sono interessi spesso confliggenti. Bisognerà vedere come questa partita, che tipo di sviluppi avrà. Però io credo, Non credo che ritorneremo sicuramente al punto di crisi quando il regime di Damasco nel 2014 aveva completamente perso il controllo del paese. E spero e mi auguro che sicuramente l'ISIS, califfato islamico, sia definitivamente sconfitto, al di là poi di nuove conflittualità che possono esserci. Io spero che almeno questa partita del califfato islamico sia definitivamente chiusa. E su questo devo dire che il ruolo della Russia, non solo della Russia, ma ripeto anche dei curdi, è stato sicuramente un, come dire, determinante ed è una partita che possiamo dire è una partita che è stata vincente, almeno da questo punto di vista. Non dimentichiamo che il califfato era in Iraq e ha già preso quasi tutta la parte orientale della Siria. È lì i russi, gli iraniani, i curdi sono stati determinanti. Quindi su questo dobbiamo sicuramente dire che segnare come dire, dare un segno positivo a questo intervento. Poi dopo che la Russia, la Turchia abbiano interessi, vabbè, questo lo sappiamo, insomma. Ma non è che gli americani siano invece esenti da queste logiche, no? Voglio dire, ma la geopolitica è questa, la geopolitica è questa, la geopolitica è
Solo
questa.
che non aveva stravinto.
Del resto, scusi, ambasciatore, ma io adesso io ho una grande potenza come l'America, quale io ritengo. Può giocare un ruolo sempre così difensivo. Adesso ovviamente con Biden la situazione cambierà, anzi mi auguro che cambi, ma voglio dire, può un'America essere contro tutti, contro la Russia, contro la Cina, contro l'Unione Europea? Questa è una politica difensiva, non è una strategia attiva. Non va bene
Però,
anche una.
questi sono gli
L'unica
anni di
cosa che
Trump
sa fare è
che
dare
non
sanzioni in
sa,
giro
però.
per i paesi,
No,
sanziona
sai,
di qui, sanziona di là.
io
Le
mi
pare
chiedo
una
però qual è
strategia?
la politica europea, perché noi continuiamo a parlare degli americani come salvatori della patria e non facciamo nulla. Ma non voglio fare polemiche adesso,
No,
quindi
ma
mi
lei ha
fermo.
ragione, ma anche sulla politica, sull'Unione Europea. L'Italia sta con Al-Sarraj e la Francia sta con il Khalifa Haftar. Come può
L'Italia sta
essere una
perlomeno sta con
politica?
la legalità, diciamo questo.
Noi dobbiamo chiarirci l'idea anche all'interno dell'Unione Europea, perché non solo siamo deboli, ma siamo anche disuniti.
Certo.
Qual è il ruolo della Francia in quest'area? Lei forse lo sa meglio di me. E co
È
e cosa
quella
sta
di dare
facendo?
la cosa d'onore ad Al-Sisi. Vabbè.
Ecco, bravo, ecco.
Ma non voglio monopolizzare.
No, ma grazie,
No, ma io sono
ambasciatore.
d'accordo con lei, perché comunque io credo che i principi europei non siano negoziabili. Noi siamo, come dire, l'Europa è veramente, da questo punto di vista, i principi, le fondamenta della nostra Unione Europea non sono negoziabili. Però questo non implica che noi comunque non possiamo andare avanti in questa maniera. È un'Europa debole. E poi c'è un altro
Sono
fattore, non è
assolutamente
politico.
d'accordo. Purtroppo devo salutarla che devo andare via. Grazie
Grazie
mille.
ambasciatore, grazie
Grazie a tutti.
tante per la disponibilità e a presto.
A presto.
Volevo dire anche l'altra cosa, che noi stiamo dal Serraj, poi dopo questo ci ha chiesto aiuto per intervenire, noi non siamo intervenuti perché la nostra Costituzione ripudia la guerra, eccetera. Ma teniamo conto che noi non siamo anche intervenuti, neanche l'Unione Europea, perché poi lui l'ha chiesto non solo a noi, non solo agli italiani, eccetera. Ma anche perché noi non siamo più abituati a pagare un tributo di sangue.
Certo, no,
Non
questo
siamo più
è
abituati, noi per decenni, grazie a
chiaro.
Dio, non siamo più abituati perché dopo due grandi guerre nel Novecento ci siamo, per fortuna, abituati a uno stile di vita sereno, tranquillo, di prosperità. Però quando bisogna decidere di diventare una potenza forte, un pool, quindi in questo caso l'Unione, noi dobbiamo pensare anche a un esercito, dobbiamo pensare anche a un esercito europeo. Se no,
Certo.
voglio dire, piaccia o non piaccia, ma questo aspetto noi lo dobbiamo anche tenere conto. Questa
Ne
era la mia opinione.
parlavamo anche l'altra volta esattamente in questi termini. Cristina, se hai tempo, andremo con tre domande velocissime a questo punto per una tua poi replica finale. Partendo da Andrea Rinaldo.